Radio Immagina.
Abbiamo diversi temi che quest'oggi discuteremo insieme ai nostri ospiti. Ci siamo lasciati alle spalle da poche ore l'appuntamento con il primo maggio. È tornato fra l'altro il grande concerto di Roma in Piazza San Giovanni, dove erano presenti fortunatamente tantissime persone, centinaia di migliaia di persone. Parleremo di questo, parleremo di lavoro. Io intanto saluto e ringrazio, anche perché già in collegamento, Sandra Zampa. Bentornata.
Buongiorno, grazie.
Lo ricordo, oltre a essere consulente del Ministero della Salute, è anche responsabile salute nella segreteria del Partito Democratico. Intanto mi dica come ha festeggiato lei questo primo maggio 2022.
Beh, come devono fare i lavoratori, cioè non facendo assolutamente nulla e riposandomi.
Molto bene.
Naturalmente c'era la piazza da seguire anche nella mia città, ma la sostanza è che è giusto che ti prendi una giornata per te.
Assolutamente. Zampa, le do intanto dei numeri, guardando a quella che è stata appunto ieri la giornata della festa del lavoro. Allora, l'Istat ha comunicato qualche istante fa che a marzo gli occupati sono aumentati di 81.000 unità rispetto a febbraio, erano 804.000 nel marzo del 2021. L'Istat ha sottolineato anche che il tasso di occupazione è salito al 59,9, quindi c'è stato un più 0,3% ed è un record dall'inizio delle serie storiche, a partire dal 2004. Resta un problema invece per quanto riguarda i giovani, perché a marzo il tasso di disoccupazione è sceso all'8,3% nel complesso, tornando ai livelli del 2010. Tra i giovani invece è salito al 24,5, più 0,3%. Questa è una stima preliminare. Insomma, lì, per quanto riguarda i giovani, più in generale anche no, le donne, resta un po' il nodo, la partita da vincere, da risolvere.
Ma non c'è l'ombra di un dubbio che questo è il problema che il Paese dovrà affrontare e deve affrontare come prioritario. Noi abbiamo tante emergenze, tante urgenze, ma sicuramente non è solo un problema di occupazione, ma anche di qualità dell'occupazione. Continuare a non investire su un buon lavoro, una buona occupazione per i giovani, assicurando a loro tutto ciò che serve a farti sentire sicuro, e quindi dai contributi al riconoscimento dei diritti, in realtà fa molto male complessivamente al paese, anzi è una mina vera che rischia di esplodere in maniera deflagrante, di deflagrare davvero, perché questo è il tema del futuro di un paese, ecco.
Certo, adesso noi tra qualche istante poi arriveremo al tema, no? che vorremmo approfondire con lei, anche con un altro ospite che nel frattempo ci ha raggiunto in studio e che io ringrazio e saluto, il professor Aldo Morrone, che è il direttore scientifico del San Gallicano di Roma. Bentornato alla D'Immagina.
Grazie, buongiorno a lei e all'onorevole Zampa.
Zampa, vi siete scambiati le parti quest'oggi, insomma Morrone è qua in studio e lei in collegamento telefonico, ma sì, assolutamente. No, le volevo chiedere che tutta questa discussione poi naturalmente sull'occupazione, no? Accompagna quello che è il tema del momento.
È un problema vero.
Assolutamente no, però la volevo portare sul tema stipendi, no? Sul tema salari, visto che tutto questo poi è collegato con il tema inflazione, no? che preoccupa non poco la politica. Secondo lei che tipo di risposta bisognerebbe mettere in campo per far fronte a questa, che è un'altra emergenza ancora?
Ma guardi, in questo momento ci sono in discussione, cioè in discussione il rinnovo dei contratti, e quindi quella sarà la prima sede in cui dare un segnale. Abbiamo però un problema anche di precariato molto significativo in sanità, c'è ovunque il problema delle USCA che si verranno, la Puglia per esempio li ha già diciamo soppresso, questa istituzione che era stata pensata durante l'emergenza Covid, quindi bisogna che i lavoratori, che per lo più sono giovani, trovino subito occupazione. Abbiamo anche un'emergenza molto seria in termini di numeri, abbiamo pochissimi regioni dove non si trovano più gli infermieri, dove no, si fa fatica a trovare medici della medicina di base, quindi occorre davvero su questo anche lavorare molto sulle retribuzioni. Noi non possiamo permetterci che un giovane si laurei in Italia, tra l'altro anche con un investimento pubblico molto importante, perché voglio ricordare che un laureato è specializzato in medicina. Significa un investimento molto importante che la comunità e quindi lo Stato fa su di lui in termini finanziari, e che poi lasci subito perché va a lavorare in Germania, perché lo pagano molto di più che in Italia. Non solo non ce lo possiamo permettere, perché appunto abbiamo investito molto ed è giusto che parte di questo investimento rientri in termini di reddito nel proprio paese, quindi in questo caso di occupazione, si concorre ovviamente al PIL pubblico, ma dall'altro non ce lo possiamo permettere, anche perché per 2 o 3 anni noi sappiamo che abbiamo dei numeri molto difficili, quindi molto risicati, di lavoratori della salute per davvero rendere il sistema più forte e riempire tutti i buchi di occupazionali che si sono creati in questi anni per varie ragioni, la più grave delle quali è il cosiddetto imbuto formativo.
Certo.
Ma insomma, adesso non scendo nei dettagli che...
No, vabbè, ma questo sarà uno dei temi che quest'oggi discuteremo con voi. Anche, allora, intanto ricordo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici il numero che avete a disposizione, anche perché... E quando io qui, permettetevi l'espressione, la coppia Zampa-Morrone, arrivano tantissimi messaggi. Allora, 342 14 26 902. Il professor Morrone è arrivato oggi qua in redazione da noi e uno dei primi temi che ha posto Zampa era esattamente quello, cioè il precariato nel mondo della sanità. No? Questo è... Forse è il problema da cui partire, professor Morrone. In che modo? Cioè, che tipo di risposta lei si aspetta?
Mi aspetto un grande investimento da parte delle istituzioni, soprattutto nelle giovani ricercatrici, nei giovani ricercatori che hanno lavorato, investito tantissimo, soprattutto per contrastare la pandemia della Covid-19, nell'analisi dei tamponi, nel sequenziamento del virus. Sono delle competenze, come diceva prima l'onorevole, talmente in gamba, noi non possiamo perdere, ma d'altra parte perché vanno a lavorare all'estero? C'è una migrazione di giovani ricercatori italiani perché non solo hanno e ricevono un finanziamento, un salario maggiore, ma perché hanno delle possibilità di portare avanti ricerche scientifiche in maniera strutturale e duratura nel tempo. Da noi ogni anno queste persone vanno alla ricerca del proprio finanziamento, del proprio lavoro, e quindi questo non dà sicurezza e garanzia un investimento sulla ricerca biomedica nel nostro paese.
Certo, è chiaro Zampa, insomma, però l'impressione che abbiamo, no? Perché poi il senso è quello che poi noi formiamo i medici che diventano però poi una risorsa in un altro paese, no? E quindi, come dire, ci perdiamo poi tutto quello che potrebbe essere per noi un guadagno. Invertire questa sentenza, forse oggi l'occasione col PNRR ci sarebbe, no?
Però non basta il PNRR, perché il PNRR, come lei sa, va sostanzialmente a riformare e ristrutturare soprattutto strutture, quindi sono previste le case di comunità, sono previsti interventi sugli ospedali, sono previsti interventi per la realizzazione degli ospedali di comunità, ma dentro queste strutture noi dobbiamo invece prevedere che possano entrare i nostri giovani. Dobbiamo anche fare in modo, ma in questi anni questo è stato fatto, cioè che tutti abbiano una borsa per la specializzazione, e gli specializzandi per gli specializzandi italiani non è stato così. Ci sono 3 anni di investimenti davvero, nel senso che 2 anni insomma da quando il primo governo che ha cambiato e ha messo il segno più davanti agli investimenti in sanità è stato il Conte 2, e lo ha fatto prima della pandemia. Voglio ricordare una cosa a cui tengo molto, Io ero sottosegretaria all'epoca, il ministro era Roberto Speranza, che ha sicuramente condotto una battaglia molto importante su questo punto. Vennero messi in finanziarie 2 miliardi in più. Alla luce di quello che è avvenuto poi col Covid, è sembrato nulla, come sì, una goccia nel mare. Gli investimenti sono molto importanti, ma tra l'altro sono stati potenziati nella spesa corrente, perché quando parliamo di personale noi parliamo di spesa corrente. Bisogna intervenire su una cosa che si chiama tetto di spesa per il personale. Bisogna immaginare che il tetto di spesa in sanità non ci sia e che quindi quando serve personale ci sia personale formato. Secondo me noi potremmo molto, forse professor Morrone ci aiuterà anche a capire di più di questo. Noi abbiamo per esempio richiesta anche dall'estero di infermieri che vogliono venire a lavorare in Italia. In questo momento noi abbiamo bisogno di questo. È stato fatto per gli ucraini, cioè un via libera alla possibilità di impiegare gli infermieri che arrivano da quel paese, ma bisognerebbe snellire le procedure e immaginare che cominciamo anche lì a fare anche accedere personale in assenza del nostro, ma certamente intanto investire enormemente su quello che si forma in Italia. Finalmente dopo questi 2 anni e in previsione ci sono nuovi investimenti, quindi per questo parlo di triennio. Anche la spesa corrente vede un investimento molto importante di circa complessivamente distribuiti negli anni 10 miliardi. Le borse di specializzazione ormai coprono tutto il fabbisogno, siamo arrivati quasi a 1 a 1, cioè una borsa per ogni neolaureato, non proprio del tutto, ma insomma ormai siamo a una copertura davvero molto importante. E poi bisogna investire su anche la valorizzazione del lavoro degli infermieri. Gli infermieri, a cui noi pensiamo di affidare in futuro molto, in maniera molto importante, gli ospedali di comunità, che sono un passaggio intermedio tra gli ospedali per gli acuti e le case di comunità, sono luoghi dove si va per piccole cose, per degenze lunghe, per comunque forme più leggere, insomma magari persone che non hanno assistenza a casa. Ecco, noi pensiamo che siano diretti anche da infermieri. Anche qui noi parliamo ormai di un lavoro che prevede una specializzazione molto importante, quindi dobbiamo ovviamente rivedere anche lì le retribuzioni, però sono oggettivamente, bisogna fare una comparazione con il resto d'Europa e cercare di lentamente arrivare ai livelli alti della media europea.
Quello sarebbe molto importante. Zampa, si fermi un secondo su questo. Allora, professor Morrone, a proposito intanto di questo capitolo riguardo il tetto di spesa per il personale, no? Visto che lei insomma gioca questa partita in prima persona, perché poi insomma immagino che siano molti, no? I medici con cui lavora quotidianamente, lo stesso gli infermieri, la sua richiesta qual è?
Ma intanto è un vero, esiste il tetto di spesa, ma quello è un tetto di investimento invece. Più noi riduciamo la capacità di aumentare il tetto di spesa, e più noi riduciamo la possibilità di avere un investimento sulla salute, perché noi parliamo di medici e infermieri, tra l'altro di lavori usuranti. Il lavoro dell'infermiere è un lavoro decisamente usurante come quello dei medici, ma noi abbiamo bisogno...
Quanto guadagna oggi un infermiere mediamente?
Ma non supera i 1500 euro. E poi il problema qual è? Il problema è che sullo stipendio base, che è molto basso, ci sono una serie di incentivi che vanno ad aumentare la quota poi che porta a casa la lavoratrice o il lavoratore, ma sarà quello su cui non potrà puntare sulla pensione. La pensione sarà sullo stipendio base, che è basso.
Certo.
Questa è una delle situazioni un po' paradossali. Poi noi abbiamo bisogno di altre figure come i biologi, i tecnici, abbiamo bisogno di fisici, di chimici, di biotecnologi, abbiamo bisogno di psicologi. Cioè la ricerca biomedica, proprio perché poi si possa esprimere attraverso grandi istituti di ricerca, policlinici, ospedali, poi le case della salute, gli ospedali, voglio dire, della comunità, e quelle che è il punto di riferimento poi per chi viene dimesso, per chi possa essere seguito in territorio, e poi soprattutto a domicilio, perché il posto migliore per curare una persona è a casa, per chi ha ovviamente una casa e una famiglia. Noi su questo dovremmo investire molto. Perché è importante questo? Perché altrimenti queste figure spariranno. Ed è un peccato, perché per esempio sulle due grandi emergenze di cui si parlava prima, il Covid ci ha insegnato che alcune figure sono fondamentali, perché per esempio senza la biotecnologia non si riesce a fare il sequenziamento, certo, del virus. L'altra è la tragedia, la vera grande tragedia della guerra in Ucraina ci ha consentito di vedere che ci sono tantissime persone di grande professionalità che hanno voglia di venire in Italia a lavorare, a dare il loro contributo al nostro Servizio Sanitario Nazionale, anche se con una certa attenzione, perché io ricordo che la Gran Bretagna fu stigmatizzata dal Tribunale dell'AIA perché portò praticamente nel Regno Unito tutte le ostetriche che erano state formate in Malawi. Quindi voglio dire, ci deve essere un'attenzione particolare in questa attività, in cui noi non andiamo certamente a svuotare altri paesi, ma diamo l'opportunità a persone di questi paesi, a professionisti, di venire a dare il loro contributo in uno scambio reciproco di ricchezza nel nostro paese, nel nostro servizio sanitario e soprattutto nell'ambito della ricerca biomedica.
È chiaro, Sandra Zampa, senta, allora, Covid fuori dall'emergenza con un grande punto interrogativo, il titolo che abbiamo scelto quest'oggi per il nostro approfondimento. Siamo entrati da ieri in una nuova fase storica che, insomma, ci auguriamo tutti possa essere poi di fatto, no, una strada sicura. È giusto parlare di svolta in qualche modo per quanto riguarda la lotta al Covid, o invece bisogna fare ancora estremamente attenzione?
Dunque, mi permetta solo una piccolissima parentesi, tornando un passo indietro,
certo,
giusto perché approfitto della radio per dire che proprio sul tema della sostenibilità della sanità pubblica e quindi con una, diciamo, però previsione di titolo che sarà affermativa, nel senso che non metteremo il punto interrogativo dopo
Bene.
Le parole sostenibilità della sanità pubblica. Noi faremo presto una grande agora alla quale parteciperanno il segretario Letta, il ministro Speranza, esperti.
Che Radio Immagina trasmetterà, lo ricordo.
Parleremo,
perché, insomma,
proprio di questo, sì, di personale, di risorse, di valorizzazione, valorizzazione, protezione dei professionisti del mondo della salute. Le figure sono moltissime, le ha ricordate. Le figure professionali sono moltissime, sono tutte molto importanti, e anche però poi parleremo di che cosa deve fare un paese per garantire sempre alla propria sistema sanitario le risorse che servono, senza che accada più che ci si trova poi di fronte a una progressione di anni di tagli e di riduzioni che poi porta a dover correre senza riuscire, perché la bacchetta magica non esiste, a sistemare quello che è stato invece decostruito o demolito negli anni. Quindi le ho detto, ci tenevo a dirlo.
Certo.
Passo alla questione del Covid. Allora, sicuramente noi stiamo assistendo a un'importante svolta, lo capiscono tutti coloro che vedono dati ancora molto alti in realtà nelle contaminazioni, insomma, quindi il numero di positivi molto alto, abbastanza importante comunque nonostante tutto anche il numero dei decessi, però noi vediamo che rispetto alla quantità di numeri di positivi, che poi probabilmente è solo una parte di quel del tanto che circola di più, sia perché le persone magari non sanno neanche di essere positive al Covid, sia perché si fanno meno ricorso ai tamponi, se non ci sono dei sintomi che si vedono visibilmente o si avvertono. Noi però vediamo che il numero dei ricoveri e dei decessi in percentuale è infinitamente di meno, quindi siamo andati a quella famosa convivere, a quella fase che abbiamo sempre detto dovesse immaginare che si convive con questo virus. Questo significa però che cosa? Che allora è un liberi tutti? Sicuramente no, noi sappiamo che appunto il Covid c'è ancora, sappiamo che ci sono varianti e ce n'è, proprio nei giorni scorsi ne è stata individuata un'altra che però non sembra preoccupante di più di quello che già non c'è. Sappiamo che però nei luoghi chiusi, per esempio, è bene ancora fare molta attenzione. Io penso che sia stata gestita con saggezza anche questo, l'idea di uscire con una certa cautela anche da questa fase di convivenza, quindi di fare in modo che anche le code, fermo restando che il Covid non scomparirà, questo l'abbiamo già detto tante volte, bisogna ripeterlo. Non è
sì,
che
sì, no, ripetiamolo, perché insomma fa sempre bene, certo, è chiaro.
Non c'è, questa ipotesi non c'è, diciamo. Non so, gli esperti vedo che continuano ad essere molto cauti sulle previsioni. Io credo che quel pizzico di cautela e di prudenza che ancora il governo ha messo sia un segno di saggezza. Andare al cinema e stare al cinema insieme a tante altre persone, tutti senza mascherina,
no, non è segno di grande saggezza, non c'è dubbio, è chiaro. Allora, noi il grande esperto ce l'abbiamo in studio, perché è il professor Morrone. Allora, insomma, immagino che questa sia la strada, no? Come ripeteva Sandra Zampa, molta prudenza e poi ancora cos'altro, perché comunque ci sono molti elementi oggi, no? Professor Moro, cioè io capisco anche che la gente sia anche un po' stanca, no? Quindi arriva l'estate, magari si fa volentieri a meno della mascherina, però poi quello naturalmente ci espone a dei pericoli.
Ma intanto sono assolutamente d'accordo, siamo usciti dall'emergenza Covid e siamo ancora all'interno del Covid. Ora, non vorrei che noi pensassimo, come ha fatto Boris Johnson in Gran Bretagna, il 1 aprile sembra veramente uno scherzo, di convivere, imparare a convivere con il Covid, però disinvestendo sulle attività di sequenziamento, di tamponi. La Gran Bretagna in questo ha fatto un drammatico passo indietro, a mio parere, tant'è vero che anche editorialisti e colleghi del British Medical Journal hanno protestato nei confronti di questo abbandono dell'attività di controllo dell'infezione in Gran Bretagna. Noi invece, devo dire, abbiamo reagito molto bene, e anche questa nuove normative prevedono comunque il mantenimento della mascherina nei luoghi chiusi, lì nei luoghi dove c'è un assembramento, prevede il mantenimento della mascherina a scuola fino alla fine dell'anno, prevede di poter eseguire la quarta dose di vaccinazione nei soggetti fragili da un punto di vista di malattie, ma anche da un punto di vista di fragilità più in generale, prevede l'obbligatorietà del Green Pass se vuoi entrare negli ospedali o nell'RSA, l'obbligatorietà del tampone. Qual è il problema a cui stiamo assistendo in questo periodo? I soggetti che scoprono di essere positivi in maniera sintomatica quando si ricovera in ospedale, e quindi la necessità poi di metterli in isolamento. Noi abbiamo ancora dei numeri alti, io lo voglio dire, ogni giorno è come se noi cadesse un aereo, perdiamo un numero di persone che purtroppo muoiono, fortunatamente sempre di meno, ma che continuano a morire, un numero di persone che risultano positive che è inferiore. Noi abbiamo avuto 699 per 100.000 abitanti nell'ultima settimana, l'RTI è sotto lo 0,09, dovrebbe riuscire a essere ancora al di sotto, però c'è un tema: noi dovremmo continuare a suggerire alle persone, come aveva fatto inizialmente la Gran Bretagna, di eseguire i tamponi molecolari, perché è solo attraverso i tamponi molecolari che noi possiamo seguire le varianti o le mutazioni, come prima ha ricordato l'onorevole Zampa, che possono determinare dei rischi, perché questa variante Omicron, noi abbiamo visto in molti casi le due mutazioni della stessa variante, corrono il rischio di contagiare più numericamente i neonati. Noi abbiamo avuto un aumento.
Lei mi stava dicendo
neonati,
che ne sta visitando molti, no?
Ne sto visitando
positivi
molti rispetto al passato. Sì. Ora, fortunatamente, questa variante è molto contagiosa, ma sicuramente poco aggressiva, e questo sicuramente è un vantaggio. Sicuramente della popolazione italiana ultra dodicenne che ha eseguito i vaccini, parliamo di circa il 90%, ha un grande vantaggio anche nel respingere le parti più serie e più complesse dell'infezione, ma dobbiamo ancora continuare a lavorare. E poi io penso che un altro elemento importante sia di investire nella ricerca su il Covid-19, perché abbiamo ancora il problema dei pazienti con il long Covid, cioè coloro che si sono ammalati e sono guariti, nel senso non sono più contagiosi, ma che continuano ad avere manifestazioni di sintomi purtroppo legati all'infezione. Quella deve essere un'altra battaglia che dovremo continuare a fare per garantire sempre di più la tutela e la salute dei nostri cittadini.
Professor Morrone, con una battuta, quindi insomma dobbiamo pensare al prossimo autunno e prepararci alla quarta dose? Cioè, secondo lei si va in quella direzione?
La quarta dose nei soggetti fragili io la consiglio comunque dei controlli periodici. Direi di essere sereni perché abbiamo superato la parte più drammatica, più dolorosa, ma io non posso dimenticare 160.000 persone che abbiamo perduto a causa del Covid, soprattutto molte nell'RSA. Questo investimento appunto nelle case della comunità, negli ospedali della comunità, deve essere portato avanti con grande forza attraverso anche il personale, con un dibattito tra conferenza Stato-Regione, in modo tale da avere questo personale che poi rende attive effettivamente le case della comunità e gli ospedali della comunità. Io sono sereno, ma dobbiamo essere, come ha detto anche il ministro Speranza, con i piedi per terra.
Piedi per terra, insomma, questo è quello che ci dobbiamo augurare, Sandra Zampa, no? E che dobbiamo chiedere anche probabilmente alla politica, no? Pensa ai suoi colleghi della maggioranza, insomma, credo che se tutta la politica poi alla fine, no, si pronunciasse quantomeno su questo, sulla lotta al Covid allo stesso modo, aiuterebbe in qualche modo anche il lavoro dei medici, degli infermieri.
Ma non c'è l'ombra di un dubbio, guardi, non c'è l'ombra di un dubbio. Purtroppo non è andata così e vedo che continua ovviamente così. Non so se, comunque non bisogna mai disperare, perciò continuiamo a sperare che ci sia un cambiamento. Io credo che vada riconosciuta l'azione comunque ferma con cui è stata guidata la campagna di protezione della popolazione. Ha ragione il professor Morrone, anche per rispetto nei confronti delle tantissime persone che hanno perso la vita di quella fase drammatica, delle difficoltà che ancora anche la scienza sconta, perché chiarezza per esempio anche sul long Covid, che giustamente il professore ha ricordato, sappiamo che per alcuni è veramente pericoloso, molto dannoso e molto difficile anche da reggere, ha una durata molto lunga, e anche per questo uscire con saggezza dalla fase emergenziale è necessario, perché noi non sappiamo se le persone che abbiamo di fianco, magari al cinema, sono persone fragili dal punto di vista della salute, e quindi mettiamo stupidamente a rischio la loro salute, la loro incolumità. Noi magari a questo non pensiamo e ci lamentiamo, perché nel cinema italiano bisogna tenersi ancora la mascherina, tra l'altro essendo un paese questo che ci sta permettendo di stare tantissimo all'aria aperta, no? Quindi non viviamo in condizioni in cui noi a maggio siamo ancora tutti con la mascherina, e tenga anche conto che poi abbiamo anche preso atto tutti che la mascherina ci ha protetto per esempio enormemente dalla diffusione dell'influenza, mettendoci molto più in sicurezza, perché anche l'influenza in Italia sconta annualmente un numero di malattie importanti e anche di decessi, e comunque certamente portare una mascherina, i medici lo fanno per ore e ore e ore, e se uno anche per due ore, oppure
sì, insomma, no, non mi sembra la fine del mondo, fanno, assolutamente, certo.
Lo fanno per tutelare anche gli altri, ecco.
È così, è proprio così. Sì, prego,
solo un
professor
punto
Morrone.
Mi sta a cuore rapidissimo. Ci sono due elementi. Uno, è importante, noi non dimentichiamo la lotta al salto di specie, che è una lotta squisitamente politica e ambientale. Quello che sta accadendo in Ucraina è drammatico. Noi abbiamo saputo che ovviamente le infezioni aumentano quando ci sono alterazioni ambientali, un'alterazione ambientale
peggiore
della
guerra, certo.
E l'altro elemento noi non ci dobbiamo dimenticare l'Africa, l'America Latina, il Medio Oriente, dove continuiamo a non vaccinare le persone.
A che livello di vaccinazione? Perché quello è un tema che è un po' sparito dal dibattito politico, poi sentiremo anche Sandra Zampa per chiudere su questo, no? Perché insomma il Presidente del Consiglio Draghi si è battuto molto su questo, dicendo noi avremmo vinto la partita realmente quando avremmo raggiunto tutto il mondo, soprattutto i paesi più poveri. Oggi la situazione qual è, professor Nicola?
È ancora drammatica, non c'è nessun paese dell'Africa che abbia mai eseguito una terza somministrazione, una terza dose. Siamo al massimo su due dosi, ma con percentuali che vanno dal 4 all'8 al 6 al 12, per un totale di 1 miliardo e 300 milioni di abitanti siamo intorno al 6%. Questo, voglio dire, è evidente che è gravissimo, se ne parla sempre meno, ma è un grosso problema. Io tornerò in Africa, spero tra una settimana, proprio per cercare di rilanciare la campagna di vaccinazione almeno nelle aree rurali più remote, perché questo dà una garanzia proprio a noi, al nostro paese, all'Europa, che la lotta contro il Covid è decisamente più strutturata di quanto non lo sia fino adesso, a causa di questo alto costo dei vaccini. E bene ha fatto Draghi, il nostro paese, a investire anche sulla donazione di questi vaccini, ma soprattutto anche nei farmaci contro il Covid, che purtroppo hanno dei prezzi assurdi per i paesi in via di sviluppo.
Sandra Zampa, insomma, una partita che per il momento, penso all'Europa, insomma, abbiamo perso forse, o no?
Beh, sicuramente non brilliamo, ecco, perso, temo che dovremmo dire che abbiamo perso, che stiamo perdendo, ecco, che però va combattuta, quindi bisogna continuare un lavoro molto importante di cooperazione con questi paesi, i quali tra l'altro si troveranno presto anche esposti a una conseguenze molto, molto, molto severe che arrivano dal conflitto che è in corso in Ucraina, perché nell'aggressione che la Russia ha portato nei confronti dell'Ucraina c'è poi un'aggressione che arriva a cascata su tutti i paesi, che si troveranno enormemente impoveriti e quindi con anche crisi alimentari importanti che derivano dalla non disponibilità del grano che arrivava dall'Ucraina, eccetera, eccetera. Anche di questo abbiamo già parlato, quindi vado velocemente. Io credo che la cooperazione vada molto rafforzata e che vada fatto presto un ragionamento anche su questo. Deve starci dentro anche la questione del Covid, e però va vista nel suo insieme, quindi anche tutto il resto. Credo che è meglio affrontarlo presto.
Sì.
Poi queste persone dovranno comunque essere in qualche modo davvero sostenute, e i loro paesi sostenuti.
Sandra Zampa, grazie per essere stata con noi, a presto, buon lavoro, arrivederci,
grazie,
lo ricordo.
Grazie, professor Morrone, a presto.
Grazie, grazie.
Era la responsabile salute della segreteria del PD, Sandra Zampa. Professor Morrone, siamo in chiusura. L'altro giorno, quando ci siamo sentiti per questo approfondimento, mi aveva detto che aveva appena concluso un incontro dove si è parlato del nostro sistema sanitario, ma in particolare dalla parte delle persone che arrivano in Italia per un periodo, per esempio, di lavoro, e che hanno dei problemi, nel senso che magari non riescono banalmente ad accedere al servizio sanitario italiano. Mi spiega meglio?
È vero, noi abbiamo fatto un seminario alla Regione Lazio, proprio con il Presidente del Consiglio regionale e altri esponenti istituzionali, promosso da diverse ambasciate presenti a Roma di paesi europei, dall'ambasciata di Polonia, perché il tema qual è? I cittadini dell'Unione Europea hanno difficoltà a accedere al servizio sanitario nazionale italiano, con una problematica complessa, la differenza tra il dipendente, tra colui che è il lavoratore, la famiglia, lo studente che viene in Italia per studiare, la persona che ha perso il lavoro, i dipendenti alle ambasciate, tutte le persone. Ogni anno noi abbiamo a Roma 2 milioni di persone al mese tra turisti, pellegrini, operatori economici e operatori istituzionali delle varie attività delle ambasciate, e abbiamo questa difficoltà di farli accedere. A fronte di una chiarissima affermazione dell'articolo 32 della Costituzione, che dice la tutela, la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, poi abbiamo una serie di normativi che rendono difficile. Pensi questo ai cittadini dell'Unione Europea, nonostante una direttiva europea del 2011-24 che garantiva a tutti i cittadini europei di poter essere curati nei vari paesi dell'Unione Europea senza alcun problema. Si immagini questo nei cittadini di paesi extraeuropei, diventa ancora più difficile. Stiamo scoprendo adesso con l'Ucraina, qui abbiamo dato questo codice STP, che è un codice addirittura del 1995, portato avanti soprattutto la legge turco-napolitano, e che doveva essere un codice per far accedere le persone in maniera straordinaria e temporanea. Ancora utilizziamo questo codice perché abbiamo questa difficoltà. Ora, questo qual è il problema? Che se noi non riusciamo a far accedere tutti al Servizio Sanitario Nazionale, il rischio comunque che queste persone non possono essere tutelate nella loro salute e che possono determinare problemi è molto, molto, purtroppo, molto presente.
Immagino. Professor Morone, noi ci fermiamo per il momento qui, non aggiungiamo nient'altro, neanche le novità che arriveranno nei prossimi giorni, tanto insomma troveremo il tempo e il modo poi di raccontarle ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Io intanto ringrazio il direttore scientifico del San Gallicano di Roma per essere stato con noi. Buon lavoro, professor Morrone, a presto.
Grazie a lei e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.